Bene, allora prima di cominciare col Salmo 142, visto che ieri sera un po' tra il stanco e l'assonnati, se voi tenete davanti il Salmo 141, io ve lo leggo nella traduzione continua, mentre ieri sera dovevo interrompermi continuamente per spiegare, uno magari si perde, e allora ve lo leggo nella traduzione che ho cercato di fare in maniera letterale. Yahweh, a te grido, affrettati verso di me. Orecchia la mia voce nel mio gridare a te. Resiste la mia preghiera come un censo davanti a te. Il levare delle mie palme offerta della sera. Poni, Yahweh, una custodia alla mia bocca, veglia sulla porta delle mie labbra. Non inclinare il mio cuore verso cosa cattiva, a commettere delitti in empietà con uomini operatori di iniquità. E non mangi io delle loro delizie. Mi colpisca il giusto, grazia mi rimproveri. Olio di testa non lo rifiuta il mio capo, perché ancora ci sarà la mia preghiera tra le loro cattiverie. Furono scaraventati sulle punte della roccia i loro giudici. Allora ascoltarono i miei detti, perché sono dolci. Come chi solca e rompe la terra, furono disperse le nostre ossa alla bocca dello Sheol, poiché a te, Yahweh Adonai, Yahweh Signore, i miei occhi, in te mi sono rifugiato. Non versare la mia vita. Custodiscimi dalle mani della trappola che hanno teso a me e dalle funi degli operatori di errore. Cadano nelle loro reti gli empi tutti insieme. Io oltre passi, io passi oltre. E questo è un po' così, forse avete di più l'idea. Tutto spezzato com'era, uno magari si perdeva. Benissimo, veniamo al Salmo 142, anche qui vi do la mia traduzione, e anche qui vi do un titolo per questo Salmo 142. Io l'ho intitolato così: Lamento in un'ora di profonda afflizione. E per questo credo che sia un salmo che va bene ancora per noi. Quante ore di profonda afflizione ci sono state, e soprattutto anche con queste situazioni di pandemia, quanta gente si è trovata veramente in un giorno privata delle persone più care. Io ho in mente un mio compagno di giochi di ragazzo, poi io 15 anni sono entrato in seminario, lui ha fatto la sua strada, si è sposato, eccetera, scelta mia. Un anno forse meno, più di me, un anno più di me, credo. E la moglie mi telefona proprio qualche mese fa, forse aprile, mi dice Luigi è morto. Dico, ma come Luigi è morto? Guardi, c'è stato all'ospedale perché aveva dei problemi, ma stava bene, non aveva niente, ha avuto un po' di tosse, tosse secca, tosse, febbre alta. L'ho visto che l'hanno portato via e 3 giorni dopo mi hanno riportato l'urna delle ceneri. Ecco, potete immaginare. Allora, qui uno dice lamento in un'ora di profonda afflizione. Possiamo vederlo, no? Questo lamento. Bene, intanto mi pare che possiamo. Il salmo è abbastanza breve, vedete, sono appena 8 versetti. Mi pare che possiamo distinguerlo in due parti, i versetti 2 e 4 e poi i versetti 4-8. Versetto 4 quindi è diviso in due parti. I versetti 2 e 4 io direi sono una introduzione, una implorazione. E allora comincia, intanto così, il versetto 1 è l'introduzione al Salmo, comincia a dire maschil, che non vuol dire maschile, maschil vuol dire che, può dire salmo istruttivo, vuol dire qualcosa che mi istruisce, maschil, quindi è stato concepito come un dono che ci viene dato nel momento della disolazione, per farci capire anche il senso di questo, quindi maschil. Poi si dice di Davide, ancora quando era nella caverna, preghiera, finite fin là, che qui la preghiera, e in realtà la caverna è la caverna della desolazione, come vi dicevo già ieri sera, è la caverna del non senso, del buio assoluto. E allora vediamo, cominciamo con l'introduzione, che è un'implorazione. La mia voce verso Yahweh, io grido. La mia voce verso Yahweh, io imploro. Vedete, è molto più secco in ebraico. Una voce, che cosa faccio la mia prima volta? La prima volta grido, seconda volta la mia voce verso Yahweh, imploro. E sfondo davanti a lui il mio lamento, la mia angustia io espongo. Quindi se avete notato, in questi già pochi versetti abbiamo ben 5 verbi, non so se avete notato, in pochi versetti abbiamo grido, imploro, effondo, espongo, viene meno. Adesso vediamo, più andiamo avanti, dice viene meno, nel venir meno in me il mio spirito. Stavolta spirito è la parola ruah, che vuol dire respiro, il soffio, cioè quando ti viene meno il soffio. Adesso capite cosa vuol dire, no? Comprendiamo che cosa vuol dire la pandemia, cos'è questa questo Covid-19, che in fondo prima di tutto rimane al fiato, muori soffocato, per quello che devono essere intubati, eccetera, no? Ora, quando ti manca il soffio, ti manca tutto, stai annegando, è una specie di annegamento. Quindi viene meno in me il mio soffio. Ed è interessante che per chi è l'attenzione di Dio? A me viene in mente il capitolo 57 di Isaia, che è la citazione di Gesù, ricordate le beatitudini? Beati viene tradotto i poveri in spirito, e qui mamma mia quante cose si sono dette su questa roba qui. Però se uno va a vedere, spirito, Gesù pensava in aramaico, e comunque che è una lingua, un dialetto della lingua ebraica, e parlava in aramaico. Quindi probabilmente ruah, poveri di ruah, poveri di spirito, vuol dire che gli manca il fiato. E se uno va a vedere Isaia 57, c'è il Signore si prende cura dei Shefal Ruah, dove Shefal Ruah vuol dire coloro che sono talmente schiacciati che sono privati dallo spirito. E quando pensiamo adesso all'uccisione di questo Villi, no? Che si dibatteva perché gli mancava il fiato, stava morendo, e questi ancora pestavano e gli toglievano il fiato. Capite? Proprio Dio si prende cura proprio di questi, che sono dai violenti privati del fiato. E quindi ecco la situazione di quest'uomo, nel venir meno in me del mio soffio, Signore, mi sta venendo meno anche questo, non ce la faccio più, mi manca addirittura il respiro, ma non nel senso che uno ha fatto la corsa, no? o il fiatone, o mi manca il respiro, ma il mancare il respiro perché a me viene in mente, voi se volete, sono appassionato di opere liriche, la Traviata, no? Quando alla fine proprio sta morendo di tisi, di tubercolosi ai polmoni, e alla fine dice sto meglio, mi sento vivere, e poi muore. Ecco, quel mancanza di respiro, penso Santa Teresina che muore, allora era una delle pandemie, questa della tubercolosi, era una malattia che prendeva dalle ossa, fino a prendere il cuore, la tubercolosi che prendeva il cuore e fino a prendere i polmoni. E quindi ecco, sono privato addirittura del soffio, Ecco, sono povero in spirito, in questo senso spirito, spirito nel senso di soffio, di respiro, mi manca il respiro. Che Gesù dice, beati coloro a cui manca anche il respiro, perché c'è la violenza che te la toglie, perché il Signore si prende cura di loro, è di essi il regno dei cieli. Capite che poi noi ci abbiamo circondato in giro, ho letto tanti libri di buoni mistici che tirano fuori, poveri di spirito, sono quelli che sono distaccati dalla ricchezza, va bene, ma prima di tutto sono coloro che sono così perseguitati che gli manca perfino il fiato, gli tolgono anche il fiato. E quindi ecco, Signore, io sono arrivato a questo. E poi continuiamo, siamo sempre nel versetto 4, certo, tu hai conosciuto il mio sentiero. Notate bene che nella Bibbia il percorso di una persona, la vita, spesso viene chiamata strada, sentiero, via. Quindi tu hai conosciuto, Signore, il mio pensiero, il mio sentiero, cioè hai visto, ricordate, tu Signore, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, cioè tu conosci tutto di me, no? O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Quindi, e qui certo, tu hai conosciuto il mio sentiero, per il tratto per il quale io vado hanno nascosto un laccio per me. Ecco qui la situazione è questa. Tu conosci il mio sentiero e tu, ma certo, tu vedi dove ci sono i lacci, ma io, ahimè, sto camminando e questi invece mi hanno fatto dei tranelli. Il laccio, sapete, è quel filo, quella corda nascosta che a un certo punto è tenuta in maniera precaria, tu passi, ti metti dentro il piede e ti trovi appeso, oppure ti trovi che cadi giù in un buco, perché sopra sono quelle trappole che venivano usate per gli animali grossi, cinghiali, orsi, eccetera, oppure per gli animali leggeri come le volpi, eccetera, partivano, si trovavano sospese in alto, oppure gli uccelli, pensate, il laccio dell'uccellatore, no? Che serviva proprio per prendere, gli uccellini entravano in questo laccio per beccare, questo stringeva e li uccideva. Sono ormai quelle cacce proibite, no? E per cui è difficile adesso a Bergamo fare la pulenta ai musei, perché mancano gli musei. Sono protetti, no? È vero, bisogna proteggerli, ma siamo attenti, la nostra società ha più cura per gli usei e per le lepri che neanche per i bambini che devono nascere. Per cui per i bambini c'è la RU, la famosa pastiglia, che poi può far male anche alla donna, la può uccidere, ormai può comprare in farmacia, come comprare cioccolatini, un gelato, un cornetto al bar, no? Per comprare senza neanche prescrizione, te la puoi prendere tranquillamente, puoi morire e far morire. Però, ecco, il laccio, in questo senso, Signore, tu hai conosciuto il mio sentiero, tu è il tratto per il quale io vado, in questo tratto hanno nascosto un laccio per me. E quindi in questa parte, Signore, io sto venendo meno. Ed ecco allora la supplica comincia dal versetto fine del versetto 4, quindi versetto 5 fino al versetto 8, ecco la supplica. E adesso c'è il grido di Dio, osserva a destra e guarda, perché a destra? Gesù siede alla destra del Padre, uno dice, ma se Dio è purissimo spirito, destra e sinistra, non c'è niente da dire. Però è un modo di dire, no? Quando una guardia del corpo veniva messa a custodia di qualcuno, personaggio importante, il re, la guardia stava a destra, in modo tale da poterlo difendere, e quindi se uno lo attaccava, il re poteva prendere a destra la spada, ma questo era più ancora veloce, lo difendeva, no? Tenendo conto che normalmente le persone normali, chiamiamole così, sono tutte destre. E una volta che quando un bambino nasceva a sinistro lo costringevano a diventare destro, quindi non c'era scampo, questo diventare non si poteva. Io mi ricordo che la mano cattiva, la mano sinistra, no? La mano cattiva, la mano brutta, allora devo usare la mano bella per scrivere. E la mia maestra mi invece mi lasciava fare, io dipingevo con la destra e con la sinistra, con due pennelli, così facevo più in fretta. E l'ho sempre fatto, ma scrivere no, ma perché se ci vuole magari avrei imparato una certa manualità, ma non l'ho fatto, però col pennello ce la facevo, spero di farcela ancora, ma ormai sono tanti anni che non tocco più i pennelli, ma massimo mi limito alle matite colorate, vedete? Questi quadri che sono qui sono alcuni che ho fatto io, anche quello firmato Renoir, ho copiato anche la firma e poi dopo dietro però onestamente ho scritto Studio Sir Renoir dietro. Ho trovato anche un'antica cornice dove metterlo, o quello no, ma l'altro sì, quello con i fiori, mi piacciono i fiori, ce n'è un altro. Poi tutti i quadri che trovate in giro un po' dappertutto, tutte le vetrinette sono tutti gli oggetti di porcellana, quindi sono tutti col mio pennello e col mio forno per farle cuocere, sempre trovate intorno nel primo piano con tutti i piatti, i potiche, piattini, statuine dipinte, sono tutte fatte. Ma non sono quelle che sono avanzate, perché parecchie sono andate a finire a pezzi durante il trasloco, altre regalate di qui e di là. Erano poi i modelli che davo ai miei alunni e alle mie alunne per copiare, per vedere un po' come fare, quindi dovevo avere dei modelli per fargli vedere, e quindi perché quella l'idea che mi era venuta. Un tempo c'erano le suore che insegnavano le ragazze a ricamare, i bambini imparavano qualcosa di manuale, e io dicevo, ma queste ragazze qui non sanno fare niente, io che cosa so, io so dipingere, quindi vediamo di insegnare qualcosa, ai ragazzi insegnavo a dipingere a olio, soprattutto alle ragazze la porcellana, eccetera. Dopo dicevamo le mamme e i papà che imparavano anche loro, c'è gente che prende bene ancora. E però dicevano, almeno quando si sposano questi sono capaci di farsi le bomboniere, perché una volta dovevano almeno ricamarsi la dote, che si facciano le bomboniere, almeno questo. E allora è così che è nato l'idea di aiutare in questa maniera, poi non so se ho aiutato o no, però di fatto mi sono rimaste lì un po' di, quando ho fatto il trasloco un po' si è rotto, un po' si è spaccato, quel che è rimasto l'ho messo nelle vetrinette così, per non ammucchiare, magari chissà qualcuno può guardare, dice, ma guarda che cose curiose ci sono in giro. Comunque... la destra, diciamo siamo arrivati alla destra, no? La destra era il luogo della sicurezza. Se io dico non ho nessuno a destra, non ho nessuno che mi difenda, no? Per cui ha anche un significato molto, potremmo dire, geografico. Una volta la gente per orientarsi, già lo dice la parola, orientarsi vuol dire guardare verso oriente, che è est. Quindi se io ho, adesso facciamo come Pierino, se io ho est da in fronte, ovest è dietro le mie spalle, a sinistra ho il nord, a destra il sud. Il nord è il luogo sinistra dei venti freddi, glaciali, è l'umidità che arriva, il sud invece è il calore che arriva, ti fa star bene, ti fa passare i dolori aeronautici, no? E quindi questa... Allora, destra è il luogo del favore, è il luogo del calore, è il luogo della protezione. Signore, non ho nessuno che mi protegga, quindi... Osserva a destra, dice, Signore, osserva a destra e guarda, non c'è per me... riconoscente, cosa vuol dire non c'è per me riconoscente? Potremmo dire la traduzione riconoscente, cioè colui, non c'è nessuno che fa attenzione a me, cioè che non riconosce me, non riconoscente nel senso di buongiorno, sono riconoscente perché mi ha mandato le pastiglie per la fosse, no, ma capite, piuttosto non c'è nessuno che mi riconosce, cioè tu mi riconosci Dio perché mi vuoi bene, riconoscere vuol dire voler bene, tu puoi anche incontrare una persona che ti conosce ma ti gira la faccia dall'altra parte perché è sdegnosa, perché è piena di problemi, di eccetera, per cui alla fine ci sono persone così, non è che non mi conosce, ma non, non fa attenzione a me, ecco, potremmo dire, Signore, non c'è nessuno che fa attenzione a me. Venne meno lo scampo per me, Signore, non ho più scampo. Non, e poi qui il c'è non esiste, non chi si curi della mia vita, cioè nessuno che si prende cura della mia, del valore della mia vita, e non tanto la vita intesa come farmi un'iniezione se sto male, ma del valore della vita, cioè la gente se ne frega di me, insomma. Io grido, ho gridato, non grido, ho gridato a te, Yahweh, ho detto, ecco la risposta, no? Questa supplica è una supplica, dicevo, piena di certezza di esaudimento. Signore, mi manca tutto, ma tu invece chi sei? Tu sei mio rifugio, tu mio rifugio. Mia porzione nella terra dei vivi. Interessante, cos'è la porzione? Sia nell'ebraico sia nel greco, anche la traduzione, porzione vuol dire eredità, è quella parte che mi tocca quando qualcuno muore. Quindi, Signore, e quando uno fa l'eredità, cioè scusa, quando uno riceve l'eredità, quando l'altro è morto. E comunque per avere l'eredità bisogna che ci sia stato un testamento. Testamento in ebraico si dice berit, che viene tradotto normalmente Nuovo Testamento, Antico Testamento, oppure alleanza. Ora però la parola berit nella lingua ebraica non è quello esattamente che noi diciamo. L'alleanza, per esempio, pensiamo in greco, alleanza, l'alleanza politica si chiama symmachia, stiamo insieme a combattere. Oppure in latino, quando alcune tribù, gruppi, eccetera, si mettono insieme, la Svizzera è una repubblica confederata, infatti alleanza si chiama confederatio in latino, ma siccome San Gerolamo traduceva in latino dall'ebraico, berit, lui l'ha tradotto testamentum, perché vuol dire che è un patto che io faccio ed è irrevocabile, perché siccome sono morto, nessuno può cambiare, capite? Non è semplicemente un'alleanza che io posso fare, non fare, disfare, no. Allora dire, Signore, tu sei la mia porzione, vuol dire tu sei la mia eredità, nessuno mi toglie questa eredità che sei tu. Tu sei la mia sicurezza. Capite che è bellissimo questo, no? Ricordate che la stessa cosa userà Gesù nel Nuovo Testamento, capitolo 10 di Luca. Maria si siede ai piedi di Gesù, no? E Gesù dice, Maria ha scelto la parte. In realtà la parola greca è eredità, che meros in greco, che è esattamente la traduzione di eredità in ebraico. Quindi meros, e pensate, perché meros? È interessante la parola meros. Meros, voi sapete che sono le radici da cui derivano le parole, mr, myro in greco. Qual è la parola che vi ricorda? MR, morte. L'eredità quando arriva? Quando c'è la morte, meros, poi c'è la morte, mors. Ma quando c'è l'eredità, esistono anche le angosce, perché cosa mi lascerà? Ecco, le angosce si dice merimnai, ed è un plurale come in latino, perché le angosce vengono sempre in numerose. È curioso, adesso io non conosco molte lingue, però in latino, in greco, in latino è la stessa cosa, cure curarum, non esiste singolare, ma è un pluralia tantum nella prima declinazione. In greco c'è merimnai, che è solo il plurale, perché le angosce vengono sempre in gruppo. In ebraico si dice mitraim, che vuol dire doppia angoscia, è un plurale duale, quindi vuol dire che vengono almeno a due, angosce, mai da sole. E vedete, anche questo è interessante, però che cosa succede? Quando arriva l'eredità, uno si attacca talmente alle cose che viene fuori anche il moros. Moros vuol dire pazzia. Vedete che è la stessa cosa, eh? Meros, eredità, moros, pazzia, merimnai, angoscia, morte. C'è un passaggio, ed è curioso come dal punto di vista linguistico la struttura ci porta a capire l'esperienza vissuta di chi ha inventato la lingua. Questo mi sono spiegato, è stato abbastanza confuso, o chiaro. Va bene, pensate, Thomas More, vi ricordate il famoso libretto simpaticissimo, bello, profondo, di Erasmo da Rotterdam, che era amico intimo di Thomas More. Tra loro si scrivevano le lettere in greco, capite? Potete immaginare che cultura avevano, perché Thomas More parlava inglese, quindi. E allora lui ha scritto l'elogio della pazzia. Perché pazzia? Perché Moros, Tommaso Moro, Moros, è pazzo, cioè Tommaso il pazzo. Perché cosa aveva scritto Tommaso Moro? Aveva scritto un libretto che era intitolato Utopia, noi diciamo Utopia, ma in greco si dice Utopia, che è l'isola che non c'è. È un'isola, come immagina un gruppo di persone, un popolo che vive in questa isola che si chiama Utopia, cioè che non c'è da nessuna parte, Utopos, da nessuna parte, dove si vive la fraternità, dove tutto è messo in comune, dove in realtà qual è l'utopia a cui pensava Tommaso Moro? Il cristianesimo, l'oggi di Dio, il rinnovamento del mondo che Gesù ha portato. Chiaro. E allora, quando Erasmo ha letto questo, dice, non posso se non scrivere l'elogio della moros, della follia, della pazzia, perché tu sei veramente pazzo a mettere giù queste cose, però sei una pazzia saggia. Cioè, è la pazzia dei profeti che vedono oltre l'occhio. Andiamo avanti perché sennò io mi perdo in mille disquisizioni perfettamente inutili. Allora, dov'è che mi sono perso? Allora, osserva destra e guarda, non c'è per me riconoscente, venne meno lo scampo per me, non c'è chi si curi della mia vita, ho gridato Yahweh, a Yahweh, a te Yahweh, ho detto, tu sei il mio rifugio, la mia porzione nella terra dei vivi. Cioè in questa terra dei vivi, che è la terra, l'unica terra che c'è, per gli ebrei la terra dei vivi qual è? La Palestina. È la terra promessa. In ebraico si dice Eretz, terra. Ma in realtà non è la terra intesa sia rotonda o piatta come volete voi, no? I piattisti, no? Sono i terrapiattisti adesso. Ogni tanto si scopre quelli che negano che la terra sia rotonda e quindi loro decidono di mettersi in barca per andare chissà dove e poi si trovano dall'altra parte. Comunque c'è un terrapiattista che si è perso l'altra settimana, mi pare, voleva andare chissà dove, si è trovato, non mi ricordo più dove. Ecco, succede due settimane fa è successo. No, vuol dire che il mondo è bello perché, diceva mio padre, non perché è variabile, ma perché è avariato. Ecco. E allora, dicevo che la terra era per Israele, la terra è Israele, è la Palestina, non c'è altra terra, è la terra promessa, Arez. Io ho creato la terra, è la nostra terra, è la terra dove noi possiamo gioire, godere. Porgi orecchio al mio clamore, poiché sono avvilito molto. La parola non è solo molto misero, ma avvilito molto, cioè avvilito poi meod in ebraico, cioè molto, cioè straordinariamente avvilito. Sono veramente, posso dire, ho il morale sotto i piedi, diremmo così, no? Liberami dai perseguenti me, perseguitori sono coloro che perseguitano me, ai perseguenti me, perché sono stati più forti di me, cioè il male è stato forte, Signore non ce la faccio più, sto soffocando, vedete che è proprio il tema del mi manca fiato, no? E quindi sto soffocando perché questi forti mi stanno aggredendo in modo da togliermi perfino il fiato, no? sono più stati più forti di me. E allora ecco qui anche, guardate che bella, il versetto 8, fa uscire dal carcere la mia vita, la mia nafshi, cioè il mio spirito, il senso della mia vita. La mia vita rischia di essere un carcere, rischia di essere inghiottita in una cella buia. Ebbene, Signore, fammi uscire di qui. Perché? Per farmi uscire, non perché devo star bene, ma bello, per lodare il tuo nome. Okay? Allora, se io esco di qui, potrò dirti tutta la mia gratitudine, tutta la mia gioia, tutta la mia consolazione, per lodare il tuo nome. A me faranno, ecco la conclusione, che è veramente la conclusione, potremmo dire, di gloria, no? Tutti i salmi finiscono in gloria, vedete, cominciato con un grido, un po' come si parte dal Giovedì Santo, nel Getsemani, e si finisce con la Pasqua. I salmi hanno sempre una dinamica pasquale, quindi cominciano con la voce che grida e finisce con una consolazione. E a me faranno corona i giusti, e i giusti qui si sono gli tzadikim, cioè tzadik vuol dire chi è il giusto nella Bibbia. Il giusto non è colui che dare a ciascuno il suo, capite? Nella Bibbia il giusto è colui che sa vedere le cose con gli occhi di Dio, cioè ha il modo di vedere la gerarchia delle cose secondo Dio. Ecco la giustizia. Il mondo dice: fortunati quelli che hanno tanti soldi perché possono tirare il collo agli altri. La logica di Dio è un'altra. Beati coloro che non hanno nulla perché faranno esperienza della gratuità dell'amore. Modi diversi, due logiche. Allora, il tzadikim, o il tzadik singolare, chi è? È colui che vede le cose con gli occhi di Dio, che capisce qual è la gerarchia dei valori secondo Dio. Quindi per lodare il tuo nome, a me faranno corona i tzadikim quando retribuirai me. Cioè quando finalmente tu riverserai su di me tutto il tuo amore, cioè qual è l'amore che tu mi dai, Signore, la retribuzione sei tu. Signore, è la mia parte di eredità, il mio calice, ricordate il Salmo 16 che si legge il giovedì a compieto, no? Il Signore è la mia eredità, è il mio calice. Signore, tu mi dai tutto, non ho bisogno di nulla, no? Mi affido a te. E adesso possiamo pregare insieme questo salmo, che mi sembra molto bello, soprattutto in certi periodi difficili. Con la mia voce grido a Yahweh, con la mia voce lancio la mia supplica a Yahweh. Davanti a lui effondo il mio lamento, davanti a lui descrivo la mia angoscia. Viene, mentre in me viene meno il mio spirito. Tu conosci i miei passi, nel sentiero dove cammino mi hanno teso un laccio. Guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce. È scomparso ogni riparo per me. Nessuno si prende cura della mia vita. Grido a te, Yahweh, e dico: tu sei il mio rifugio, la mia porzione nella terra dei viventi. Sii attento alla mia implorazione, perché sono molto misero. Liberami dai miei persecutori, perché sono più forti di me. Fa uscire dal carcere la mia vita, e così io renderò grazie al tuo nome. Mi faranno corona i giusti quando mi mostrerai la tua benevolenza.